con gioca a scuola, giocando in pari.
Banco scuola è regolabile in 5 posizioni.
Con gioca a scuola, scrivi o disegni.
Ripiano con vano contenitore e portapenne.
È un gran gioco Grazioli.
Vasco Rossi?
Ma perché ragioneria non la spiega Umberto Tozzi?
Ma perché la geografia non la ritma la bandoia?
E perché sto paradiso non lo canta mai Madonna?
Studiare in jeans, se più facile.
A fare italiano non ci stanno dalle ronde.
Ma perché come bidello non ci sta Simon Le Bon, beh?
Ma perché non c'è Bruce Springsteen a insegnarci un po' di box?
Cioè, ma perché a fare ginnastica non ci sta Samantha Fox?
Studiare in jeans, se più facile. Studiare Ariosto con un video game.
Paninari di tutto il mondo, buonasera.
Mi mancava questa sigla.
Lo sapevo che ti mancava.
Sì.
Beh, qui c'era una sfida anagrafica su, ma tu te lo ricordi o no? No, perché io ero strapiccola, ma forse anch'io, però lo davano in replica d'estate alle 2 di pomeriggio ad agosto con 40 gradi fuori e lo guardavi.
Io me lo sono beccato in pieno, alla grande proprio.
Proprio tutto.
Sì.
Non abbiamo timore a dire nulla riguardo alla nostra età. Questa è una trasmissione di linguistica. Musica trash e triple negazione.
Quante negazioni ci vuoi concedere?
Cioè, esattamente quelle che non bisogna fare.
Sì.
Se vuoi mantenere il nesso logico del discorso.
Meno, più, per meno.
Ecco. Ma perché la geometria...
Ci mettiamo anche un pochino di matematica, eh?
A chi le insegnava? Umberto Tozzi, secondo loro, doveva insegnare geometria.
Filosofia era giusta,
certo. Ricordiamo Umberto Tozzi come il più grande cantante di Idioletto. Lo dicevamo durante la puntata scorsa, lui ha un linguaggio tutto suo.
Però vedi come ritorna, torna. Nelle nostre sessioni.
È tutto un magna magna.
Ogni tanto compare. Un pantarei.
Esatto, pantarei.
Ebbene, siamo qui in diretta, 12 aprile, sono le 18:10, siamo in diretta, è martedì, mentre se ci ascoltate di sabato siamo in registrazione totale, diretta
siamo a
wombat.vado.li se ci volete scrivere in diretta, messaggeria wombat.vado.li se volete lasciare un messaggio vocale. Ci state ascoltando sicuramente dal sito radiowombat.net oppure nelle frequenze AM 359.
Esatto.
Mi dimentico sempre.
59 AM.
È la più vicina ad ACAB.
Esatto.
Però mi perdo sempre.
A 1, sì. Sì, inizia con AC, AC 1-3. Poi...
Bene, ora cerco la borsina, poi ve lo dico.
No, no, 1359M, tra l'altro 59, al sì. Momento forse la frequenza M è un po' disturbata, è un po' che va e viene, ma vi possiamo assicurare che nei giorni a venire ripristineremo tutto quanto. Il nostro trasmettitore continuerà, ritornerà vivo a lottare insieme a noi.
Ma che bello.
Ciao Francia, è arrivata un'amica della nostra regia.
No. Vieni subito
Arancia,
qui e salutaci in diretta, per favore. Dai, un salutino. No.
Io sono felice di questa cosa.
No, troppa timidezza, troppa timidezza. No, troppa timidezza. Oppure non vuole svelare la sua voce perché vuole entrare a far parte di Radio Wombat e vuole l'esclusiva per la sua nuova trasmissione.
Però
chissà.
Noi
chissà.
Abbiamo dei cavi piuttosto lunghi di questi microfoni, quindi potremmo rincorrere.
Ti seguiremo in tutta la tana Wombat.
Mi dispiace perché volevo farvi sentire il suo fantastico accento mantovano che insomma mi fa sentire un pochino quasi più a casa di quello che già sono. Ha detto prossima volta. Noi
va bene, dai.
Sappi che il Wombat è molto permaloso, se non mantieni le promesse è permaloso. Promesso.
Va bene. Peccato. Ma vabbè.
Peccato. Qua ci stava il pezzo di Ambrangiolini, sempre del palinsesto Filmfest anni 80-90.
Ci ho pensato, ma ho detto che non esageriamo.
Trash, ma
fino anche a un perché certo l'abbiamo punto. Già messa diverse volte.
Beh, come fai a non metterla almeno due volte all'anno?
Ci stiamo iniziando
la nostra
a giocare i pezzi più trash.
Sì, esatto, ma non disperate perché ovviamente oltre ad argomenti di linguistica sempre molto papabili abbiamo anche una vastissima selezione che non fa altro che peggiorare con l'andare del tempo di musica. Bene, vi abbiamo detto come potete mettervi in contatto con noi, con soprattutto le nostre messaggerie istantanee, audio e non solo, anche scritte, i famosi pad che ormai stanno spopolando, ma è giunto il triste momento per voi ascoltatori
di arrivare, di
quagliare.
Cacciaci la puntata.
La puntata di oggi è una puntata scientifica, che parlerà delle incompetenze metalinguistiche di base in laureati in lettere, ovvero una tragicommedia in quattro atti. È una meravigliosa ricerca che ha condotto Cristina Lavinio, che è una docente di linguistica educativa, quindi insegna scienze dell'educazione all'Università di Cagliari. Oh, una
torna
cittadina. Esatto, torna sempre. C'è questo Pantarei che ci segue.
Bene.
E, è tutto nato secondo Cristina Lavinio. Tra l'altro questo è un PDF gratuito che potete trovare tranquillamente in rete. Vi ripeto, il titolo è In, tra parentesi, competenze metalinguistiche di base in laureati in lettere. E è una sorta di studio statistico che questa professoressa ha fatto proprio per dimostrare un po' in chiave inizialmente scherzosa, poi diventata drammatica, come le incompetenze di tantissimi, non solo studenti, ma laureati in lettere che si approcciano a un percorso didattico a livello quasi di dottorato, non conoscano il concetto di trascrizione fonologica, di parti variabili e invariabili del discorso, delle dislocazioni, quindi la frase scissa, la deissi, in quali momenti la lingua italiana cambia il suo ordine da verbo soggetto oggetto a soggetto verbo oggetto, scusate al contrario, d'altronde anch'io sono laureata in filologia quindi non potevo che fare delle figure di merda e vedrete.
Ma questa è l'emozione, no, dai.
È tutto della lingua italiana che si tende troppo spesso a dimenticare o a confondere con ciò che ci viene insegnato nella scuola, come ora si chiama, primaria, tra analisi logica, analisi grammaticale e analisi del pensiero, anche perché abbiamo anche quella. Pennine rosse, gialla, blu, nera, verde, sottolinea, metti in ordine, ma poi nell'applicazione concreta, nelle distinzioni delle parti del discorso, di tutto ciò che compone la frase, fino ad arrivare alle figure retoriche, siamo sempre molto carenti, perché forse il sistema scolastico italiano ci aiuta a imparare in maniera mnemonica, ma non ad applicare, a saper riconoscere in maniera poi veritiera gli elementi che compongono la nostra lingua e le frasi che noi utilizziamo.
Non c'è il tempo per fare questo.
No.
È più semplice imparare mnemonicamente
e prendere dei quattro
e affidarsi a quello e fare.
Esatto.
Pace. Ma è proprio un sistema di insegnamento
sì,
sbagliato.
Sì, sì. È sbagliato, comunque si basa sempre molto su quello che è, come dire, molto concreto e oggettivo, senza andare poi però nell'analisi reale di quello che è il parlato. Tra l'altro è una puntata che forse un po' si contrappone, ma che comunque in un filo conduttore c'entra sempre con quella che abbiamo fatto la settimana scorsa. Quella
che per
del
me sono passati due mesi. Ah sì, ok, okay, no, no.
Passata un'era geologica.
Quindi già non mi ricordavo più, a parte Umberto Tozzi, già non mi ricordavo più. Mi era rimasto in mente solo
Stella
lui, sai. Pensa.
Stella dai, Stella sai. L'idioletto è il parlato, il corpus, il parlato tipico di una persona, cioè il suo marchio proprio psicologico che viene dato al suo modo di parlare, quindi tutta la sua, come dire, la lingua personale che esiste, non è un dialetto, non è un regionalismo, è proprio una cosa intrinseca che riguarda il nostro, una condizione ambientale dove abbiamo vissuto, come abbiamo vissuto, mentre oggi parliamo invece proprio di ciò che è assolutamente concreto.
Ecco.
Cioè, facciamo un bel ripassone, ok? Ci siamo? Pronti partenza via. Allora, questo lavoro, questa indagine si basa su dati emersi da un questionario distribuito da questa professoressa ai suoi studenti di linguistica educativa. Devo smettere di fare la trasmissione con l'apparecchio. Del corso di laurea magistrale in filologia, letterature classiche e moderne. E sono dati su cui ritengo utile e urgente riflettere, dice, proponendoli in particolare all'attenzione dei colleghi dei corsi di laurea dell'area umanistica, ma non solo. Ne risulta confermato il livello sempre più insoddisfacente della preparazione metalinguistica di base degli studenti universitari, che in questo caso però non sono appena usciti da un liceo, ma da un corso di laurea già concluso. Mi scusi, professoressa Lavinio, potrebbe essere anche un po' colpa sua. In realtà, no, non è così.
A quell'età ormai
c'è poco da fare. Anzi, ora...
Si sono già strutturate, strutturati dei sistemi. Che...
Se tu ci pensi, però le tue competenze a livello proprio di conoscenza metalinguistiche, grammaticali e sintattiche le hai formate con i tuoi studi professionali.
Sì, però se non hai quell'intento, insomma, un pochino più
chiaro,
complesso.
Chiaro, se fai, non so, ingegneria un po' difficile o se vai a fare, non so... un'altra scuola, non so, la OS è un po' difficile, però chi si approccia comunque in realtà a studi umanistici letterari generalmente, anche se proviene, e questo per non scoraggiare magari i più giovani che ci stanno ascoltando, no? Anche se si proviene da un percorso di studi diverso, generalmente poi queste competenze non solo si acquisiscono e quindi si colmano le lacune, ma si applicano anche poi in maniera concreta. Quindi provvisti di laurea triennale del titolo di dottore in lettere, questi studenti arrivano al primo anno del corso di laurea magistrale, dopo aver fatto almeno un modulo di latino, quando non anche di greco, e accumulato un buon pacchetto di crediti sia in linguistica e glottologia, sia in linguistica italiana, anche aggiornate, e non limitate soltanto a quelle scolastiche tradizionali. Allora, questi dati che la professoressa Lavinio raccoglie risalgono all'ottobre 2011, in una delle prime lezioni dell'anno accademico, quindi iniziano a essere un po' vecchiotti, sono circa di 10 anni fa. Cosa ha fatto la professoressa? Ha fatto compilare una scheda questionario in cui venivano intanto dichiarati in maniera preliminare gli esami di tipo linguistico sostenuti, in quale anno di corso e con quanti crediti poi sono stati registrati. Perché ora l'università non funziona più a esami e basta, ma funziona in moduli di esami da 3, 6, 9, 12, 24 crediti. Sia per la triennale che per le magistrali, grazie alla Moratti. Poi, introdotti, perché anche lì si fa una mera conta, no, di quello che non si arriva a un modulo di materie completo, ma si fa una conta numerica, si è arrivato a 24, bene, morituri ti saluta, chiudi il libretto e vai avanti.
Buona.
Allora, questo questionario però, la cosa bella è che prevedeva diverse domande a cui rispondere. A risposta multipla, crocette, e a risposta aperta. Le tematiche erano queste. definite in modo comprensibile, anzi la traccia, definite in modo comprensibile anche a chi non abbia mai studiato linguistica i seguenti termini, e in ordine volutamente sparso la professoressa aveva inserito semiotica, grammatica, lessico, fonema, modo di articolazione, doppia articolazione, morfologia, sintassi, testo, lemma, deissi, anafora, frase scissa, verbo soggetto-oggetto, parti del discorso, variabili invariabili, trascrizione fonologica, cose che possono spaventare, no? Così a primo acchito. In realtà le sappiamo tutti. Più o meno, insomma.
Sì, sì, almeno le uno è parlante, sì, lo sa.
Magari si può non sapere cos'è.
Puoi riconoscere dove c'è una grammaticalità, ecco,
esatto.
Perlomeno, sì.
Per esempio, le domande poi proprio spicciole sono state. Fate la trascrizione fonologica delle seguenti parole italiane. Figlio, scienza, conoscenza, gnomo, difficile, e razza. La trascrizione fonologica non è altro che quella parentesi quadrata che quando andiamo a consultare il dizionario si trova a fianco della parola cercata, che prevede un tipo di trascrizione che si chiama IPA, che è una convenzione internazionale, dove c'è proprio il modo di articolazione e di conseguenza la pronuncia dei vari fonemi.
I ghirigori.
I ghirigori, tipo quella S lunga, bellissima, la gn, la gn, appunto gnomo, e si sillaba o comunque si dividono, diciamo, le parti, io parlo in maniera spicciola ora, accentate della parola, si pone una virgola, scusate, un apostrofo, e da lì si cerca di capire anche qual è poi l'intonazione e la prosodia della parola.
Brava.
Grazie.
Non si poteva dire meglio.
E che cazzo, bene, bene. E poi chiede quali sono
le vedo sprint quest'oggi, eh?
Sì, perché ho fatto 700 chilometri in giro per Firenze per lavorare da un cretino all'altro e sono proprio cretina io per prima e insomma sto anche bevendo acqua, questa cosa è inquietante, inquietante.
Subito rompere questo schema terribile.
Terribile, infatti ora finirò di elencare le domande, mettiamo un bel pezzo e vado a prendere una birretta,
mi
che ci sono
giusto.
23 gradi, bisogna rinfrescarsi. Quindi la professoressa Lavinio continua chiedendo quali sono le parti del discorso in italiano secondo la grammatica tradizionale, elencatele. Fate un esempio di frase con dislocazione a destra e poi spiegatene la particolarità. La macchina, dove l'hai parcheggiata? Fate un esempio di frase con dislocazione a sinistra e poi spiegatene le particolarità. Fate un esempio di frase scissa e poi spiegatene la particolarità. Poi le vediamo tutte. Conoscete altri costrutti particolari che modificano l'ordine standard della lingua italiana soggetto-verbo-oggetto? Indicateli e fate almeno un esempio per ognuno di essi. Direi che questa domanda si collega un po' alle tre precedenti. Quindi il senso di questo questionario è relativo a questioni che dovrebbero essere arcinote a tutti gli studenti, ma che non è detto che siano possedute con sicurezza. Ovviamente la professoressa dice che non aveva un intento fiscale nel fare questa cosa, non era una valutazione e non era nemmeno un giudizio, un pregiudizio nei confronti degli studenti, quanto proprio uno strumento utile a rilevare e a dare non soltanto a lei ma anche ai suoi colleghi un'idea delle competenze metalinguistiche, che spesso vengono, troppo spesso vengono date per scontato nelle lezioni, succede in qualsiasi facoltà, se tu fai architettura danno per scontato che tu sappia la matematica, ma non è detto, la statistica e via dicendo. Bene, questo è quanto per cominciare.
Vuoi ascoltare intanto un po' di musica? Si fa una piccola pausa così riprendi fiato.
Un bel pezzo trash, mi raccomando.
Sei sicura?
Sì,
certamente.
Sì.
Oh,
Qui su Radio Wombat ci sono delle contingenze e dei tempismi perfetti. Finisce il pezzo, mi arriva una birra, arriva la nenia, mi porta la birra e siamo pronti per partire. È perfetto. Comunque vi volevo anche dare un piccolo, come dire, una piccola dritta, nel senso, se volete un po' approfondire in maniera seria e non così sempre scherzosa, un po' altalenante come facciamo noi, le tematiche che riguardano la linguistica, la glottologia, la dialettologia, la neurolinguistica, potete consultare un sito, che in realtà è un sito americano, ma ci sono un sacco di PDF di file liberi, quindi in qualsiasi lingua, che si chiama Accademia con una C sola, appunto, edu. È un sito free. Non è propriamente un Creative Commons, ma comunque è un sito aperto e libero dove potete trovare la qualunque su qualsiasi argomento, anche l'ingegneria, ma in particolar modo Accademia ha una specificità e ha una, come dire, un focus, in senso latino ovviamente, molto incentrato su quelle che sono le lettere antiche e moderne. Dunque, tornando invece a questo fantastico scherzetto che la professoressa Lavinio dell'Università di Cagliari ha fatto ai suoi studenti, 19 studenti, possiamo dirvi, ecco, che la professoressa ha voluto dare un accento particolare a questo lavoro, che è stata una costruzione collettiva, quindi vedete come l'approccio scientifico che nasce da un questionario con le sue, come dire, metodologie di indagine, anche piuttosto soggettive volendo, è appunto, insomma, si indirizza a questo focus, che è quello di dare dei quadri articolati e ricchi di considerazioni, mettendo insieme, confrontando, precisando e valorizzando le risposte, che spesso sono state anche molto parziali, date da ciascuno. Cioè un approccio euristico, quindi un approccio che è in divenire verso la conoscenza, che è stimolato da domande improntate al metodo del problem solving, quindi alla risoluzione dei problemi in maniera attiva, costruttiva, senza bastonare il povero studente che, nonostante una laurea in lettere, non sa che cos'è una deissi, ma cercando di colmare questa lacuna in maniera intelligente e attiva, facendo sì che lo studente la possa applicare direttamente, soprattutto la possa ricordare questa nozione, proprio perché in questa maniera, imparando, va a risolvere un problema, il problem solving. Cioè, non è che il problem solving è la risoluzione di un problema. Sì, giusto.
Io ho assistito a tutta la spiegazione, torna.
Torna tutto, torna, vai, già. Perfetto. Se voi prendete questo PDF, che vi ripeto si chiama IN, tra parentesi, competenze metalinguistiche di base in laureati in lettere, già dalla seconda, è un PDF abbastanza lunghino, sono circa 40 pagine, vi troverete subito, dopo una brevissima introduzione, i risultati dell'indagine, proprio bam bam, così. Risultati di questo lavoro che riguardano la tematica della semiotica, la tematica della grammatica, sto scorrendo un po' velocemente, la tematica della morfologia, la tematica delle parti del discorso, che comunque si connette alla grammatica, e la sintassi, quindi in realtà la proposizione, la centralità dell'ordine degli elementi della frase, e andando avanti poi il lessico, le figure retoriche, la questione del lemma, le deissi, appunto,
e l'anafora, quindi insomma elementi abbastanza importanti del discorso, fino ad arrivare al testo. Che cos'è un testo? È solo scritto? Che cos'è allora la frase? Il testo sarebbe soltanto il supporto fisico della scrittura? Quindi domande in realtà abbastanza stimolanti anche, fino ad arrivare poi alle varie dislocazioni destra a sinistra, al concetto appunto di frase scissa e via dicendo. Allora, la cosa però secondo me più interessante, vediamo anche la Nenia cosa ci dice. Ok, la deissi bisogna saperlo, no? Che cos'è? Ed è praticamente ciò che in linguistica si ricollega alla situazione spazio-temporale in cui lo stesso enunciato viene emesso, cioè alle persone che si fa proprio un riferimento, diciamo, alla situazione del discorso a livello di tempo e spazio. Si va a contrapporre, per esempio, anche al concetto di anafora.
Ok.
Facciamo una roba abbastanza...
Una deissi di tempo può essere... Oggi siamo in diretta.
Sì.
Cioè, questo vale per tutte le volte che ci ascoltate o solo per quando lo diciamo? Quindi si modifica nell'oggi quando? Oggi rispetto al parlante, al momento in cui l'enunciato è stato...
Esatto, questo è deissi.
È stato pronunciato. Spaziale è lì, lì. Prendi quello lì, quel lì può essere altrove. La deissi personale è io... O tu, cosa vuol dire? È relativa in base ai parlanti, al contesto, sì, del parlante, e quindi alla pragmatica del momento in cui, sì, viene fatto l'enunciato. Direi... Grosso modo questi sono i tre schemi principali,
esatto.
Poi chiaramente
c'è tutto il
schemone sotto.
Che è molto complicato. E, quindi è praticamente l'identità dei parlanti durante all'atto comunicativo e la loro collocazione a livello spazio-temporale. Questa però è una cosa piuttosto complicata. E infatti la professoressa Lavinio ci dice che su 18 persone che hanno risposto, quindi non 19, uno proprio ha fatto assenteismo totale, le risposte accettabili sono state soltanto 2.
Ok.
Elemento utilizzato in una frase con riferimento al contesto spazio-temporale. Diciamo che a livello così archetipico quasi della cosa ci siamo, cioè c'è il contesto spazio-temporale.
Un po'
e la
frase. Intuizione.
Sì, questo lo sapeva.
Sì,
però.
Sì.
Poi elementi linguistici che forniscono dati concreti. Riguardo sta copiato, dai! Riguardo un evento comunicativo come lo spazio, il tempo della comunicazione, i partecipanti alla comunicazione. Possono essere elementi deittici gli avverbi di tempo e di spazio, oppure pronomi personali o pronomi aggettivi dimostrativi. Questo è il figlio del Perozzi. Io lo so. È il figlio del Perozzi. E poi ci sono state invece delle definizioni più imprecise. La funzione di alcune parole di indicare la posizione nel tempo e nello spazio della frase, dei parlanti, non si sa. Valore dimostrativo che possono avere certe parole. In realtà anche questa non è che sia propriamente sbagliata, è che si parla di parole, manca l'enunciato e manca la persona, le solo tutti i pronomi, quali aggettivi? Questo è quello che si chiede alla professoressa quando legge quest'altra risposta. Indicazione di qualcuno o qualcosa attraverso i pronomi o gli aggettivi. Cioè, quindi, insomma, queste sono le definizioni imprecise che sono state 3 su 18 e invece le definizioni accettabili sono state 2 su 18, ma vi ricordiamo che le persone che hanno partecipato al questionario erano 19, quindi totale di risposte più o meno accettabili o che comunque si avvicinano un po' al contesto della deissi sono state 5. E poi parte una tabella meravigliosa piena di punti interrogativi, 3, 4, cioè gli studenti alla professoressa hanno risposto una dimostrazione. Quando l'ultima vocale di una parola nel computo delle sillabe si unisce alla prima vocale della parola successiva, la confusa con, non dico l'enjambement, ma con una figura retorica praticamente. La deissi non è un è un fenomeno, non una disciplina, perché qualcuno dice studio del rapporto tra testo e contesto dei costituenti della frase. Il valore che assume il pronome personale lei allocutivo non indica più la terza persona singolare femminile, viene usato come proprio il proprio interlocutore come forma di rispetto per segnalare la poca nulla confidenza, eccetera. Ecco. Poi l'anafora. L'anafora viene definita dalla maggior parte degli studenti, dai più, come una figura retorica della ripetizione. Ed è una definizione, insomma, abbastanza riduttiva questa, perché viene confusa con la sineddoche, cioè quando quella figura retorica che ci dà tipo l'idea di una parte per il tutto. E, c'è soltanto uno studente, secondo questa professoressa, che evoca l'accezione di ripresa di un antecedente testuale, ma gli dà un'altra definizione che appunto appartiene poi alla linguistica del testo, per fortuna. E, l'anafora spesso e volentieri quindi non è che riprende dei notati precedenti del testo, ma sono dei segni testuali, servono ad anticipare anche elementi che troveremo poi successivamente nella frase, e sono come dire, degli elementi che vengono, la mia professoressa li definiva sempre forici. Forici, professoressa di glottologia, questo è il mio ricordo dell'anafora. E si va avanti poi fino a tantissime definizioni imprecise, parziali, come ripetizione all'inizio verso della stessa parola, ripetizione di uno stesso elemento nella parte iniziale di frasi differenti, ripetizione della stessa parola all'inizio dei versi, figura retorica, traslazione e ripetizione di un elemento della frase già indicato al proprio inizio, in realtà questa, insomma, come si com sa, e poi dopo le definizioni appunto erronee, come quando si indica una parte per il tutto, è una particella del discorso, quale può essere un pronome che riprende un qualcosa di già detto precedentemente. In realtà, ora facendo un salto veramente di 25 anni, mi viene da pensare che questo concetto di anafora ce lo insegnassero alle scuole medie con l'analisi logica e grammaticale.
Nella logica ogni tanto sì, ci si mette.
Cioè è una particella del discorso che riprende qualcosa di già detto, quindi c'è spesso e volentieri, forse anche per semplificare un po' la questione, un sì, parallelismo con la figura retorica.
Sì, a volte sì.
Polesse. E insomma, oddio, mi è partita la voce. Insomma, questa stagione con questo
colpetti
sole,
di venticellino, yeah!
Mamma mia, venticellino, sigarettine, seratine, e vai,
attimo,
e si diventa dei baritoni.
Un attimo.
Si diventa tutti dei baritoni. Insomma, la professoressa va avanti con questo studio, che in realtà valeva anche su una cosa abbastanza che si dà sempre per scontata, come sono le parti del discorso. 5 parti variabili, 4 invariabili, articolo, nome, aggettivo, pronome, verbo, che sono variabili, e avverbio, preposizione, congiunzione, interiezione, che sono invece invariabili, perché non cambiano in base al numero, non si, tra virgolette, declinano, quindi non seguono il genere, il numero della persona a cui si riferiscono. Soggetto, complemento, oggetto e via dicendo. E in questo caso, un attimo che ve lo ritrovo nel PDF, che sono andata molto avanti, io per colpa dei sardelli non riesco più a dire questa cosa, il formato punto PDF senza ridere, ma ve lo dovete andare a cercare,
sì,
io
non lo possiamo
qua
dire.
No, è veramente scorretta. Se la trovo, magari, eccola qua. Parte del discorso. Ci sono state 19 persone a rispondere, ma il totale di risposte giuste sono soltanto 7. C'è qualcuno che si dimenticava le 5 invariabili e le, le quattro, scusate, le cinque, sì, le cinque variabili e le quattro invariabili. Nome, verbo, aggettivo, articoli, variabili, preposizione, avverbio, esclamazione, interazione, invariabili, nome, pronome, verbo, attributo, sostantivo, verbo, aggettivo, preposizione, articolo, avverbio, tutte un po' mescolate, no? E quello che ci fa notare la professoressa, che ricordiamo ha condotto questa analisi in maniera proprio scientifica e non per cazziare gli studenti, dice che si può dire delle parti del discorso che siano come i sette nani, quando li si vuole elencare per nome e ne manca sempre qualcuno.
Certo. La tattica è ricordare quello che tutti scordano.
Pisolo.
Per fare sempre un figurone.
Brontolo. Eolo.
No? Eolo. Eolo se lo dimenticano tutti.
Ma noi abbiamo un riferimento. E quindi... Quindi, sono come sette nani, ma qui ben nove studenti, quasi la metà di loro dunque, non le hanno neanche indicate il numero di nove e hanno dato numeri oscillanti tra 8 e 3 oppure non hanno risposto. No, però questa è una cosa abbastanza grave perché effettivamente le parti variabili e invariabili del discorso sono la base della grammatica che viene studiata a partire dalla terza elementare.
Ma forse si erano un po' emozionati, magari erano sotto tensione, ho visto. Poveretti. Cioè,
diciamo che il primo giorno di lezione del primo anno di specialistica, anzi di magistrale in filologia, ti arriva la Lavinio, ti dà il foglietto, eccola, io sono di fronte alla Lavinio, voi non potete vedere la faccia della nenia, ma mia faccia...
Io già mi medesimavo in lei.
Quest'altro anno devo fare una roba del genere.
Che bello. Senti, ma ti va di fare una pausa? Ascoltiamo,
ma sì,
un po' di musica.
Sì, fermate la mia logorrea, vi prego.
Un pochino e poi bere un sorsino di birra.
Beviamo i sorsini di birra. Troppa serietà.
Pronto. Principino! Alla
Mania, illuminaci, chi erano questi?
I gatti di Vicolo Miracoli, un pezzaccio proprio, con questo vi ho dato tutto, capito? Il peggio di me.
Capito, c'era ancora Smaila? Certo. C'era ancora, prima di andare a Dubai.
Dubai. Ho fatto saltare anche.
Possiamo saltare tutto. Tana del Wombat ha detto che Dubai. Chissà i gatti di Vicolo Miracoli che punteggio avrebbero ottenuto con questo questionario della professoressa Lavinio, ricordiamolo, dell'Università di Cagliari. Quindi la professoressa Lavinio dell'Università di Cagliari.
Esatto. Abbiamo
cosa?
Esatto.
Questa sia la French.
Cioè, esatto. Ah, esatto. Finale, ah. Ah.
Esatto.
Ah. Esatto.
Vabbè, possiamo andare avanti con l'analisi di questo studio veramente fino a maggio, cioè, proponendovi per ogni puntata una tabella, ma ovviamente la facciamo...
E ci giochiamo gli unici due ascoltatori che abbiamo.
Sono rimasti, io mando il link, ascoltami, ma sono impegnata con l'arzerisco.
Devo andare a fare la spesa, devo andare a correre.
No, guarda, devo andare a correre, ma vado a correre in un posto in cui non prende internet. Me lo dicono così, non prende internet. No, anzi, un saluto a chi da anni ci segue con grande partecipazione e affetto.
Pazienza.
E tanta.
Pazienza.
Quindi, vi faccio giusto l'ultima carrellata, ma soprattutto poi concludiamo con la conclusione stessa dello studio e della professoressa Lavinio. Sulla questione fonema. Allora, la questione fonema è intricata e molto perniciosa, perché? Perché nel fonema dice, che lo sappiamo, chi ha studiato linguistica lo sa che è un concetto particolarmente astratto. La professoressa ci tiene a sottolineare che nessuno cita il carattere di astrattezza rispetto a ogni sua realizzazione concreta in foni, benché quella tra fonemi e foni sia una distinzione ancora una volta fondamentale per capire la differenza tra fonologia e fonetica. Collegabile alla differenza tra lang e parole. Vabbè, qua si va proprio nella linguistica è competence, che è più facile in inglese, competence è performance. Tra modello astratto e imparare carini, performance.
Vabbè, dopo LOL.
Performance.
Niente, no, lasciamo per.
Performance. Preferisci performance che l'accento sbagliato?
No. Pensavo a LOL, a una trasmissione stupidissima con Virginia Raffaele che imita l'Abramovic. Ora no, troppo lungo.
No, vabbè, io dopo mi astrarrò da qualsiasi attività perché devo guardarmi lei che fa l'Abramovic.
No, vabbè.
Un mostro.
Stupendo.
Che hanno risposto tutti, ma nessuno per bene. Segmento sillabico che è dotato di autonomia linguistica, cioè come fa un segmento sillabico ad avere... Oh, vabbè, è una sequenza fonica, è l'unità della fonologia, infatti, che studia l'organizzazione dei suoni impiegati nel linguaggio, quindi un po' uno zibaldone, è l'unità fonologica, è una sequenza fonica.
Così, mi viene lanciati in mente. Con la catapulta, nemmeno
così.
Con la fionda.
Mi viene in mente l'oroscopo indiano doppiato da Celenza.
Sì.
Unità minima costituente una parola coincide con le singole lettere dell'alfabeto.
Qui siamo andati proprio a... ci provo, va.
Proprio il fantacalcio e la fantalinguistica. Suono prodotto dall'apparato fonatorio umano con valore linguistico comunicativo, cioè quello è il... fonema? No. È l'unità minima della parola, ok, che nello scritto si distingue da tutte le altre unità. E vabbè, poi si va avanti, cioè dai fonemi che non sono segni all'estrema genericità, l'unità minima di una lingua, cioè l'atomo. Parlami della chimica, atomo, così, legami covalenti, ci importa un cazzo. Definizioni corrette anche se unità minima della fonologia è dotata di valore distintivo, manca sempre qualcosa. Suono che in una lingua ha valore distintivo, ovvero che viene percepito come funzionale dalle orecchie dei parlanti, e quindi valore funzionale nell'economia della lingua.
Questo mi piace di più.
Ti piace?
Sì.
Perché
sì,
ha un senso.
Sì, dai,
pratico.
Dai.
Nessuna risposta due persone.
Figurone. No, meglio, a quel punto meglio, non rispondere.
Io non avrei risposto a nulla.
No. Non dire niente.
Avrei risposto come nel, appunto, in Paz. Mi parli di Conrad. Chi? Conrad. quel fiume si stendeva e sembrava un serpente, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi, concludendo...
Che così, dovevamo mettere, ma non... Cioè, eravamo troppo in ritardo.
Eravamo in ritardo, ma magari ve lo facciamo sentire la volta prossima, perché...
Sì, uno strascico di questa puntata, sì. ve lo subirete.
Un pezzo proprio di storia... Anzi, sai cosa facciamo allora? Lasciamo tutti sulle spine, visto che tanto mancano 5 minuti.
Sì.
Mettiamo un pezzettino e la conclusione gliela spariamo la volta prossima.
Perfidissima.
Qualcuno si è ucciso di là alla regia.
Sana Wombat.
È stato un colpo in testa. Questo qualcuno si è sparato.
Sì. Qui il sederino del Wombat non ha protetto la tana.
No. Anche perché fa le cacche quadrate. La tana è rotonda. Non la chiude. Non la chiude. Quindi.
Quindi ci lasciamo così.
Ci lasciamo così.
Va bene, va bene.
Un insoluto.
Io allora per questi prossimi giorni a venire vi ricordo che sulla punta.org troverete tutte le iniziative che potrete visitare lungo Firenze e dintorni, da il cantiere sociale Camillo Cienfuegos, al Next Emerson, a Mondeggi e vari eventuali luoghi. Mondeggi ha spammato 40.000 annunci nella punta, ma va bene. E quindi potete trovare lì gli eventi interessanti della settimana. I contatti li abbiamo.
Quindi, visto che è solo martedì e il weekend è ancora lontano, intanto buona settimana.
Sì,
buona cari settimana amici del Wombat.
A tutte e a tutti e a risentirci.
A prestissimo.
Congratulazioni e complimenti per la trasmissione.
Complimenti ce lo diciamo da sole, ma soprattutto
sì,
grazie per avere tutta questa pazienza nei nostri confronti.
Ciao, ciao.
Ciao.